Laudetur Jesus Christus.
È martedì 6 dicembre, primo appuntamento con il GR della Radio Vaticana. Missili russi sull'Ucraina, sono sempre più i cittadini rimasti al freddo e senza energia. Il Vaticano avvia una raccolta di indumenti termici per la popolazione. Con la guerra siamo tutti sconfitti, così il Papa, invitando tutti a pregare e lavorare per la pace. Ci collegheremo poi in diretta con Rzeszów al confine polacco-ucraino, quindi spazio al Sudan, dove è stato firmato un accordo per cercare di superare la fase di stallo del paese. Sono le 8, buongiorno da Andrea De Angelis. Pioggia di missili dunque sull'Ucraina dopo l'attacco con droni a due basi aeronautiche in territorio russo a meno di 200 chilometri da Mosca. Gravi danni alle infrastrutture energetiche che si ripercuotono sulla popolazione delle grandi città rimaste in gran parte senza elettricità e al freddo. Il Vaticano lancia una nuova iniziativa per il popolo ucraino. Stefano Lecinski.
Nel mirino anche l'area di Zaporizhia, dove due persone sono state uccise e due ferite. Secondo le informazioni di Kiev, l'impatto degli attacchi missilistici russi sarebbe stato limitato dalla risposta della contraerea. Tuttavia in Moldavia un missile è caduto al di là del confine senza provocare vittime, ma ripetendo il pericoloso copione di quanto accaduto in Polonia poche settimane fa. A scatenare la reazione di Mosca il bombardamento con droni di fabbricazione ucraina di due basi aeree a Saratov e Ryazan, operazione ripetuta questa mattina all'alba contro una base russa a Kursk. Intanto, mentre le linee del fronte restano congelate, il presidente Putin si è mostrato alle telecamere mentre attraversa il ponte che collega la Russia alla Crimea, riparato dopo i gravi danni provocati da un'autobomba. Immagini di propaganda a cui il Financial Times risponde proclamando il presidente Volodymyr Zelensky persona dell'anno. Sul fronte degli aiuti umanitari alla popolazione civile, la Santa Sede intanto ha lanciato ieri una raccolta di indumenti termici da inviare alla popolazione civile ucraina per fronteggiare le rigide temperature invernali.
Preghiamo per la pace, lavoriamo per la pace, quanto chiede Papa Francesco nell'introduzione al libro Un'enciclica sulla pace in Ucraina a cura del giornalista del Fatto Quotidiano Francesco Grana, un testo, quello del Papa, nel quale si rimarca che con la guerra siamo tutti sconfitti. Benedetta Capelli.
Una guerra non può essere fatta in nome di Dio, che è il Dio della pace. Così il Papa nell'introduzione al libro che mette insieme i suoi interventi sulla guerra in Ucraina. Un testo, scrive, che raccoglie ciò che in questi mesi è scaturito dal mio cuore, vedendo le immagini di questa immane tragedia e leggendo le terribili cronache di quello e di tanti altri conflitti nel mondo troppo spesso dimenticati. Un diario di guerra che, è l'auspicio di Francesco, si spera diventi un diario di pace e un monito per tutti a non ripetere più simili mostruosità. Il grido dei bambini, delle donne e degli uomini feriti dalla guerra, sottolinea il Papa, sale a Dio come una preghiera struggente per il cuore del Padre. Tutti sono chiamati a diventare uomini di pace, a non essere corresponsabili volgendo lo sguardo da un'altra parte, a cadere nella globalizzazione dell'indifferenza. Non dobbiamo, per nessuna ragione al mondo, assuefarci davanti a tutto ciò, quasi dando per scontata questa terza guerra mondiale a pezzi, che, conclude il Papa, è drammaticamente diventata, sotto i nostri occhi, una terza guerra mondiale totale.
È da Rzeszów, cittadina del sud-est della Polonia, a pochi chilometri da Leopoli, che è iniziata ieri la missione di un gruppo ristretto di giornalisti di varie nazionalità organizzata dalle ambasciate presso la Santa Sede di Polonia e Ucraina. Il viaggio prosegue nei prossimi giorni a Kiev e altre città ucraine. Per noi c'è Salvatore Cernuzio. Buongiorno, Salvatore.
Sì, buongiorno Andrea. Siamo qui a Rzeszów, e questa cittadina del Voivodato della Podcarpazia, il sud-est della Polonia. Ci stiamo trasferendo a Przemyśl, dove visiteremo tra le altre cose anche la stazione che è un punto di snodo dei profughi. E proprio i profughi siamo riusciti a incontrare ieri qui in questa città, e erano accolti nel centro dell'UNHCR, erano soprattutto donne sole con i loro figli, ci hanno riportato la loro esperienza di fuga da Mariupol, Odessa, Kiev e raccontato naturalmente il dramma di gente che vorrebbe tornare nella propria casa, ma molte dicevano non abbiamo più un posto dove andare. In particolare le autorità locali ci hanno detto che aspettano questa seconda ondata di profughi, adesso con il freddo, con la distruzione delle infrastrutture energetiche, e diceva in particolare il presidente della regione, siamo pronti ad accoglierli come abbiamo fatto. E proprio da Rzeszów, tra l'altro, verrà inviato oggi un camion con doni, regali, dolci per i bambini profughi di Leopoli che festeggiano San Nicola, il loro patrono. A te la linea.
Grazie dunque a Salvatore Cernuzio, torneremo a collegarci anche nelle prossime edizioni. Ora voltiamo pagina perché si allentano le tensioni politiche in Sudan. I leader militari e i gruppi civili hanno firmato ieri un accordo quadro per cercare di superare la situazione di stallo in cui versa il paese. La decisione non ha ricevuto l'approvazione della cittadinanza, che ha continuato a manifestare il servizio di Giancarlo Lavella.
La piazza grida al tradimento. A motivo della protesta, il fatto che i movimenti civili sudanesi siano giunti al dialogo e al preaccordo senza nessuna garanzia da parte di chi? La giunta militare il 25 ottobre 2021 ha preso il potere con un golpe, congelando le speranze di svolta democratica in uno dei paesi più poveri al mondo e che fino al 2019 è stato sotto la dittatura dell'ex presidente al-Bashir alla guida del Sudan per quasi 30 anni. Da allora, tra incapacità a governare dei rappresentanti civili e colpo di stato militare che ha bloccato le attività del paese, la crisi economica è diventata sempre più grave e le dimostrazioni di piazza contro il governo golpista si sono svolte quasi giornalmente. Comunque l'accordo tra militari e civili può essere considerato un primo passo di un processo politico in due fasi. Inizialmente l'istituzione di un'autorità civile transitoria e poi la riorganizzazione dello Stato e la riforma dell'esercito.
Ieri il governo della Repubblica Democratica del Congo ha stimato a circa 300 il bilancio delle vittime di un massacro attribuito alla ribellione dell'M23 avvenuto il 29 novembre nel villaggio orientale di Kishishe. I numeri sono decisamente superiori a quanto reso noto in un primo momento. E un tribunale di una prigione di massima sicurezza nel deserto del Chad ha condannato da 2 a 3 anni di carcere 262 persone arrestate durante una sanguinosa protesta antiregime a ottobre dopo un processo a porte chiuse. Pugno duro delle autorità iraniane verso i manifestanti, saranno eseguite le esecuzioni dei rivoltosi condannati alla pena capitale dopo essere stati arrestati appunto durante le manifestazioni. Dichiarazioni che si pongono in senso contrario alla notizia circolata sui media internazionali dell'abolizione del corpo della polizia, della moralità. Sentiamo Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana per i Diritti Umani, intervistato da Stefano Licinski.
Dobbiamo essere molto cauti rispetto alla notizia. Potrebbe esserci, come è accaduto altre volte, il tentativo di diffondere una notizia di questo tipo, mentre all'interno dell'Iran si guardano bene dal comunicarla.
Si è sentito dire anche che un annuncio di questo tipo sia indicatore di un momento di grave difficoltà del governo iraniano.
Cioè, senz'altro un indebolimento. Una notizia che l'Assemblea Consultiva Islamica si riunisce in questi giorni per esaminare la questione dell'obbligo del velo islamico. Tutta una serie di notizie che vengono messe in circolazione per mostrare che il regime sta facendo qualcosa oltre che la semplice e sanguinosa repressione.
Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo per vietare l'importazione di diversi prodotti come il cacao, il caffè o la soia quando questi contribuiscano alla deforestazione. Sono interessati anche olio di palma, legno, carne bovina, carta e gomma. La loro importazione sarà vietata se questi prodotti provengono da terreni disboscati dal dicembre 2020. Ed è stato presentato ieri il nuovo bando di un'economia per la fraternità, la seconda edizione del premio intitolato a San Francesco d'Assisi al Beato Carlo Acutis, che intende sostenere progetti per un'economia equa ed inclusiva. Tra i presenti alla presentazione anche il vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino.
Non vuole essere un assistenzialismo, ecco, i soldi che arrivano al nostro santuario della spogliazione sono soldi della carità, ma devono essere investiti in una carità generativa. Cioè vorremmo mettere delle persone che sono in uno stato di bisogno, ma hanno la voglia di riscattarsi dal bisogno e lo fanno con l'intelligenza imprenditoriale, ma insieme con il capitale della fraternità, cioè investendo in fraternità, metterli in condizione di essere aiutati.
Un premio che mette insieme la parola economia e la parola la fraternità, come si fa a fare in modo che veramente siano accanto sempre e non solo in occasione di belle iniziative come questa?
Bisognerebbe intanto riflettere sulla stessa parola economia, riconducendola alla sua origine, alla sua etimologia. Si sa, ma non sempre si ricorda, che economia viene da oikonomia. L'oikos è la casa, è la famiglia, e dunque in famiglia si è fratelli, per la natura stessa delle cose. Lo dimentichiamo troppo spesso, ma è così.
È tutto per questa edizione. Vi ricordo che è possibile ascoltare il nostro radiogiornale anche in podcast su vaticannews.va attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Damiano Caprio in regia Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.